L'importante è il bene di tutti.
Baden-Württemberg,
Sachsen-Anhalt, però il più importante è il lungo il Baneviut,
allora,
che è anche quello di Scholz.
Possiamo cominciare? Benvenuti a questa terza serata, ultima di questo ciclo, tre serate in economia che abbiamo organizzato noi come associazione La Fornace insieme al Laboratorio Metropolitano sul Debito, e ringraziamo anche la Casa della Pace che ci ha ospitato in queste tre serate, e ringrazierei anche subito l'amico Giorgio che ci ha realizzato il video della serata precedente e anche quello di questa sera, che stiamo lavorando per voi, però insomma diciamo che quanto prima cercheremo di mettere disponibili questi video sul nostro sito, che è www.fornace.info. Bene. Allora, questa sera l'ospite di questa sera è Massimo D'Angelillo, presidente del gruppo Genesis, sorta di think tank, società che si occupa di startup qua a Bologna, e ci occupiamo di una tematica naturalmente nel senso simile a quella dell'ultima volta, nel senso che poi in realtà è un percorso che noi abbiamo immaginato in queste tre serate naturalmente, e quindi riprenderemo il discorso di dove va l'euro va, però se l'altra volta abbiamo visto più l'aspetto economico della questione, o anche da un punto di vista storico-economico, quindi dell'integrazione monetaria europea, questa sera lo vediamo da un aspetto più politico, e in particolare il ruolo di egemonia che ha imposto la Germania, con cui si è imposta la Germania e che ha caratterizzato, diciamo nel bene o nel male, ma insomma diciamo che forse più, molto più nel male che nel bene, il percorso di integrazione europea, tout court, monetaria e non. E quindi, ad esempio, come ci raccontava il professor Masini l'altra volta, nella trattativa di Maastricht che ha delineato il percorso per arrivare alla moneta unica, sono stati imposti dei rigidi modelli di convergenza, noti, sul deficit pubblico, sul debito, sulla convergenza dei tassi di inflazione e dei tassi di interesse. Naturalmente è prevalso un modello che rispecchia in toto la cosiddetta Stabilitätsgemeinschaft tedesca, cioè la comunità di stabilità, in cui non è previsto, diciamo, il deficit spending, e un modello che ha favorito largamente le esportazioni tedesche e ha creato tutte le asimmetrie nelle bilance commerciali che conosciamo bene, insomma. E quindi insomma diciamo che questo è il tema di questa sera. Dottor Angelillo è stato autore anche di questo libro che è uscito proprio recentemente, si chiama La Germania e la crisi europea, edito da Ombre Corte, e questa sera è disponibile per chi ne vuole acquistare una copia, laggiù in fondo, al prezzo scontato di 15 euro. Ecco, io mi fermo qui e cedo la parola a Giorgio Cattei.
Allora, prima di tutto ringrazio Massimo D'Angelillo che si è prestato a fare la prima presentazione bolognese del libro, ecco, l'abbiamo portato qui a Casalecchio, alla Filanda, a presentare questo libro che fa il punto. Lui è da qualche anno che indaghi sulla situazione di questa Europa, diciamo, con questo peso esagerato della Germania all'interno. Ecco. Ci sono tre momenti, leggendo il suo libro, ecco, ho individuato tre momenti topici, vabbè, li sappiamo poi tutti. L'unificazione della Germania è stato un fenomeno straordinario nel bene e nel male, poi la introduzione dell'euro e quindi il passaggio a quello che io chiamo non una moneta unica ma una moneta comune, che è leggermente diversa, e poi dopo, ecco, secondo me terzo grande momento di svolta delle strategie economiche dell'Eurozona è il fiscal compact, di cui non abbiamo ancora mica capito bene l'importanza e soprattutto le sue conseguenze. Ecco, allora partiamo dall'inizio. Allora, guardando il suo libro, c'è una parte introduttiva che ricostruisce la storia della Germania, come si arriva al suo grande sviluppo e poi alla unificazione, e introduce una categoria curiosa che merita di essere esaminata. Parlando, dice, la Germania adotta, quando si unifica, adotta anche prima, ma soprattutto alla perfezione dopo il 1990, quello che Massimo chiama un keynesismo dell'export, cioè punta il suo sviluppo sulle esportazioni maggiori delle importazioni. Quindi la sua ricchezza, il motore di sviluppo è dato dalle esportazioni che superano le importazioni. Questo richiede due cose: richiede soprattutto che quindi ci sia, che i prezzi dei prodotti tedeschi siano bassi, almeno siano competitivi sul mercato, il che può avvenire con due maniere: o perché hanno un più alto contenuto tecnologico, la Germania non ha mai mollato il percorso tecnologico, a differenza di altri paesi a noi più vicini che invece hanno mandato, hanno sfasciato quel po' di sviluppo tecnologico che potevano possedere. Quindi sviluppo tecnologico, e due, salari bassi, con la famosa riforma dei salari Hartz, che è stata una sorta di Job Act, l'equivalente del nostro Job Act, però fatta in un momento alla Germania di diventare un grande paese esportatore, con una cosa curiosa però, che a tutt'oggi la gran parte delle esportazioni tedesche sono all'interno della zona euro, mi pare che siano 53-47, non fare così. Cioè, ecco, tenete conto, la Germania esporta, ma almeno più della metà è esportata nella zona euro, per cui certo ha poi la Cina, tutto quello che vuole, sì, però ricordatevi che siamo comunque ancora il mercato di sbocco preferito dei prodotti tedeschi. Ecco, si forma, quando si forma l'unificazione, con l'unificazione si forma l'Europa, sì, attorno alla Unione Europea si forma quindi un sistema, questa che chiamiamo l'Unione Europea, una cosa curiosa perché non è simmetrica, cioè non siamo uguali all'interno, non è una grande famiglia in cui tutti sono riconosciuti, è una unione asimmetrica con un centro e delle periferie, il centro è la Germania e noi siamo periferi. Quindi è inutile pensare di dire, infatti qualcuno dice, ma bisogna fare come, dobbiamo fare come la Germania, è impossibile perché noi non siamo centrali come la Germania, sono quei paragoni che non vogliono dire nulla, ecco, servono soltanto per fare paura. Bene, a questo punto in che senso è asimmetrica? Allora, il centro, dal punto di vista dei rapporti commerciali, il centro, l'economia centrale, centrale, sì, che sta, si pone al centro, si presenta come l'economia che esporta merci e la periferia le importa. Cosa vuol dire questo? Che il centro ha una bilancia commerciale attiva e la periferia deve avere per definizione una bilancia commerciale negativa. Cosa vuol dire? Che noi, per fare un esempio, sto esagerando naturalmente, importiamo le merci tedesche, non riusciamo a pagarle interamente con merci nostre, la differenza la paghiamo in denaro, in euro, in questo caso con la moneta unica. Quindi il centro è il paese esportatore, la periferia è il paese importatore, prevalentemente esportatore, prevalentemente importatore. Quindi ci sono le merci che vanno verso la periferia, c'è del denaro che dalla periferia ritorna al centro. Ma non finisce qui, perché l'aspetto, ecco, forse questo è l'aspetto del keynesismo dell'export, c'è anche un aspetto finanziario, perché il paradosso, ecco il meccanismo che avevano realizzato attorno agli anni 90, i soldi che dalla periferia arrivano al centro non restano al centro, vengono restituiti alla periferia, affinché ne possa comprare ulteriori merci, cioè quei soldi che noi, allora compriamo le merci della Germania, paghiamo la differenza che non riusciamo a coprire i merci con del denaro, il denaro va alla Germania e la Germania ci restituisce quei soldi, così possiamo comprare ancora ulteriori merci. Ma a che titolo? Perché questa generosità? In che modo? A che titolo? Alla condizione che perché la Germania acquista titoli pubblici della periferia. Così la periferia deve stampare titoli pubblici. È costretta a fare titoli pubblici per poter recuperare il denaro dal centro. Con questo piccolo spostamento, che il centro diventa esportatore di merci e creditore di titoli, e la periferia diventa importatrice di merci e debitrice di titoli. Pensate al paradosso, faccio un giochino. Germania e Italia. La Germania esporta 100 di merci, noi paghiamo in denaro 100 di merci. La Germania restituisce 100 di merci all'Italia e noi emettiamo un titolo da 100 che finisce in Germania. La Germania diventa esportatrice e creditrice, noi diventiamo importatori debitori e guardate, 100 di merci, 100 di denaro, 100 di denaro, 100 di debito, e allora dov'è il vantaggio? È che noi su quel debito dobbiamo pagare gli interessi, e questo è l'ultimo elemento, quella cosa che non si dice, che quando si va a vedere il bilancio pubblico italiano bisognerebbe vedere quant'è la percentuale di interessi che si deve pagare sul debito pubblico, non solo, ma qual è la parte di interessi che su quel debito pubblico che viene pagato a investitori stranieri, non nazionali. Ecco, questo è il giochino che funziona. A questo punto, voi capite, diventa un meccanismo fenomenale. La Germania si è costituita una periferia che assorbe costantemente le proprie merci, esporta, paga, esporta, riceve, restituisce i soldi, però diventa sempre più creditrice. Mentre dall'altra parte la periferia si trova a comprare sempre di più le merci, pagandole con i soldi che gli restituisce la Germania, è paradossale, ci danno i soldi per comprare le sue merci, sì d'accordo, ma con un difetto, e questo è il rischio, diventiamo sempre più debitori, ed ecco il rischio di far saltare tutta quanta la baracca, quando i creditori, quelli là, che sarebbero in questo caso i tedeschi, si accorgono, temono che il debito pubblico sia arrivato a un livello tale da non essere più sostenibile. Ed ecco, a questo punto, dopo ti do la parola subito, ecco, no, appunto per questo, perché arriviamo all'ultima novità, che è il fiscal compact. Di fronte all'esagerata preponderanza del debito pubblico, perché noi parliamo di debito pubblico, vedetelo la rovescia, per loro è credito privato. Cari italiani, voi i vostri titoli dovete restituirli, e in che modo? Fiscal compact, dovete fare un piano di rientro non del disavanzo, del deficit, ma del debito pubblico. È quello che avevo rifacciato l'altro giorno, guarda, no, ieri, non siete in regola con le regole di restituzione del debito pubblico, perché loro temono che noi possiamo far saltare in banco e non pagare quel debito, perché loro sono creditori, cioè anche per dire una cosa importante, che loro saranno molto forti, tutto quello che vuoi, sono leader, però sono nelle mani nostre, perché noi siamo i debitori e potremmo non pagare, potremmo minacciare di non pagare. E beh, quando quando Varoufakis ha minacciato di non pagare, gliela diamo su, come fecero a Cipro, perché a Cipro l'Europa ha accettato che non si pagassero, i creditori venivano pagati al 70%, al 30%, niente, ma con una piccola differenza, il debito estero di Cipro era prevalentemente in mano inglese e russa, il debito pubblico greco era in mano tedesca e francese. Varoufakis non lo fare, l'hanno secondo me minacciato a tal punto che lui ha deciso di tornare agli amati studi e a continuare a fare libri. Ecco, se è così, loro sono esportatori con una periferia che hanno però dissanguato, per cui sempre meno esportano. Ecco, a proposito, ecco. Fiducia delle imprese giù, frenata dell'export, la locomotiva tedesca ora corre di meno. 24 febbraio 2016, cominciano ad accorgersi che il giochino che avevano messo su, l'incolonialismo dell'export, batte in testa. Uno. Due, c'è rischio che i debitori possano dire: noi non paghiamo, barangiate. Dopodiché vediamo come reagisce la Germania. Perché, altra cosa importante, c'è poi il problema, si aggiunge, in questo l'abbiamo parlato l'altra volta, in questa situazione congiunturale si aggiunge la Brexit, si aggiunge la crisi di Schengen e si aggiunge domenica in Germania le prime votazioni, in Germania, che sarà una sorta di verifica della politica economica ed estera che ha condotto fino adesso Angela Merkel. Quindi, così come siamo stati tutti attenti dopo l'incontro con Masini, andiamo a guardare cosa farà giovedì 10 la BCE, bene, adesso l'altro invito è andiamo attenti a vedere cosa succede in Germania nelle elezioni di questi tre Länder tedeschi non si dice. Bene, a questo punto cosa succederà? Qual è l'opinione pubblica, qual è l'andamento dell'opinione pubblica tedesca al momento? Ecco, però io qui ho credo di aver esagerato anche fin troppo nella interpretazione di quello che sono riuscito a spremere dal libro di Angelini, dove c'è tanta altra roba, naturalmente. Ecco, però appunto tutta questa altra roba forse è meglio che gliela facciamo. Ce la facciamo raccontare direttamente da lui.
Ma io partirei da questo concetto di keynesismo dell'export, che è un concetto forse non ben definito, ecco, è una mia invenzione, nel senso che parte da questa constatazione. Noi siamo abituati, sia nella opinione pubblica, sia anche in economia, quando parlano gli economisti, a vedere il mondo come diviso tra keynesiani da un lato e liberisti dall'altro, no? I liberisti sono quelli che credono nella cosiddetta mano invisibile del mercato, cioè che l'economia lasciata a se stessa tutto sommato funziona da sola senza bisogno di interferenze da parte dello Stato, e chi invece pensa che una economia lasciata troppo a se stessa porti a dei disastri come quello del 29, come quello attuale, che quindi una mano visibile, regolatrice del mercato sia indispensabile. Ecco, in questa contrapposizione ci sta anche una contrapposizione ovviamente politica, perché il liberista è tendenzialmente di destra, poi ci sono anche delle figure di sinistra, e il keynesiano è tendenzialmente di sinistra. Questo in Europa, negli Stati Uniti, però grosso modo le famiglie di pensiero e politiche insomma convergono su questi concetti. Se andiamo a vedere la Germania, e lo stesso vale per il Giappone, troviamo, il Giappone lo conosco poco e ho potuto solo vedere che sfugge anche quello alle regole, a questa contrapposizione, ma la Germania, che conosco abbastanza bene, è chiaramente un paese dove c'è qualcosa di diverso, che non è né keynesiano né liberista, perché la destra tedesca, i Merkel, in passato i Kohl, gli Schäuble, non sono liberisti, credono ad una presenza forte dello Stato, secondo delle modalità strane per noi, quelle del cosiddetto ordoliberalismo, cioè di un sistema per cui c'è uno Stato forte che governa il sistema e che quindi investe nei fattori di sviluppo e di competitività, ad esempio nella scuola, nella formazione, nella ricerca tecnologica, nelle infrastrutture, e questo riesce a far funzionare meglio anche un'economia liberale di imprese private. In Germania non c'è una storia di forze keynesiane. Il nazismo, senza definirsi in questo modo, fu forse l'unico movimento politico veramente keynesiano, nel senso che a un certo punto, quando prese in mano con i suoi metodi la situazione, iniziò a fare una gran spesa pubblica, fece la guerra, tutto ciò che serviva a rilanciare l'economia lo fece e portò la piena occupazione in pochi anni. Perché nella Repubblica di Weimar, per tanti versi straordinario esperimento democratico, giuridico, insomma, dove fu inventato una Germania nuova dopo l'impero Guglielmino di Bismarck, eccetera, finirono malamente non tanto nella inflazione, che quella iperinflazione fu domata già nel 23, era già stata superata, ma in una disoccupazione di massa, perché si accapigliavano su quali potessero essere le soluzioni e naturalmente prevalevano quelli che prevalgono oggi, cioè che bisogna, quelli che sostenevano che bisogna avere il bilancio in pareggio, i conti a posto e così via. Questo provocò una disoccupazione di massa che aprì le strade al nazismo. E quindi quella sinistra là, quella democratica di Weimar, la socialdemocrazia di Weimar, non fu mai keynesiana. Quando la storia ripartì dopo la guerra, presero in mano la situazione i democristiani tipo Adenauer, che erano degli ordoliberali come quelli attuali, poi ci furono i movimenti del 68, cioè ci fu un grosso cambiamento nella società tedesca e arrivò al potere la socialdemocrazia di Brandt, che fu forse l'unica socialdemocrazia che piacerebbe a noi in questi giorni. Era pacifista, l'Ostpolitik, no? Diceva di rivolgersi all'Unione Sovietica dialogando, non contrapponendosi, quindi Ostpolitik, e iniziò a fare delle politiche di welfare e di spesa e keynesiane. Rilanciò l'occupazione, poi Brandt fu fatto fuori, altro golpe su cui indagare, cioè gli infilarono una spia della DDR nel suo entourage. La cosa si scoprì, Brandt fu bruciato e fu bruciato anche il suo ministro dell'economia, Karl Schiller, non a caso in gioventù un convinto nazista, quindi keynesiano alle origini, furono fatti fuori e arrivò Helmut Schmidt, che e lì iniziò una nuova storia, iniziò una socialdemocrazia che era sempre socialdemocratica nel senso di credere nel welfare, nella cogestione all'interno dell'azienda, l'importanza del sindacato e così via, ma iniziò una politica completamente diversa, che era quella di Marco Forte e di forte competitività all'interno dell'Europa. Cioè lì fu il primo passo, come cerco di ricostruire nel libro, verso la Germania di oggi, cioè l'idea completamente diversa dalle idee sia liberiste che keynesiane, che l'economia bisogna trainarla con le esportazioni, qui inizia a prendere corpo quell'idea di keynesismo dell'export, e le esportazioni ottenute non all'italiana svalutando la lira, ma rivalutando il marco, cioè costringendo le aziende, come dire, un corridore, un ciclista che lo alleni a correre in salita. Quindi moneta forte, difficoltà a competere sul prezzo, quindi come fai a competere? Devi competere sulla tecnologia, sull'innovazione, sull'organizzazione. Quello fu il cosiddetto Modell Deutschland di... non si sente?
No.
È spento per me?
Spento, stai parlando...
Non avete sentito niente?
No, non abbiamo sentito niente.
Ecco.
Adesso sì.
Ecco. Quello fu il primo passo verso la Germania attuale. Poi la storia andò avanti, Schmidt andò incontro a delle crisi, a una crisi economica che era dovuta al fatto che c'era un'innovazione tecnologica che si mangiava in termini occupazionali quello che pure il buon andamento dell'economia poteva generare. Fu chiamata allora la jobless growth, cioè la crescita senza lavoro. Quindi la disoccupazione riprese di nuovo, la sinistra, diciamo, iniziò a protestare, vinse la Democrazia Cristiana di Kohl, il quale dopo alcuni anni di galleggiamento così prudente si trovò forse inaspettatamente a gestire l'unificazione, cioè il crollo del blocco sovietico, e quindi si trovò questo spazio di espansione che portò alla unificazione o annessione, come Giacchè l'ha definita giustamente, della Germania Est, ma soprattutto l'apertura dei mercati dell'Est Europa. Ecco, lì c'è un altro scatto, cioè la Germania, che prima era il partner della Francia all'interno dell'Europa, il cosiddetto asse franco-tedesco, diventa assolutamente dominante e inizia a espandersi, a investire, a comprare aziende. Pensiamo alla Skoda, no? Una per tutte, la Skoda, la Zeiss, cioè a fare shopping di aziende dell'est e a ricollocare lì, e qui c'è il dramma di paesi come l'Italia, anche di zone come l'Emilia Romagna, a ricollocare lì le sue reti di subforniture. L'Italia è la vera sconfitta della unificazione tedesca, di questa apertura all'est, perché era un po' attraverso l'asse del Brennero il punto di riferimento manifatturiero, no? Regioni come queste, il Veneto, la Lombardia, erano la base sud della Germania. A quel punto la geografia europea cambia, l'Italia viene tagliata fuori, nel senso che le preferenze delle imprese tedesche si spostano su questi paesi, che sono anche paesi più poveri, hanno una buona qualità del lavoro ma dei salari bassi, costi immobiliari e così via, e quindi cambia completamente la geografia europea. Quindi è il secondo scatto della potenza tedesca. Il terzo scatto, quando si esaurisce anche la lunga fase di Kohl, è quello di Schröder, di Gerhard Schröder, che un ritorno della socialdemocrazia al potere, una socialdemocrazia più di destra di quella di prima, è sempre più di destra, perché già Schmitt era stato più di destra, però è una geniale intuizione quella che ha Schröder, che io per farla breve direi di spiegare ritornando a un momento caldissimo anche della questione politica internazionale, l'aggressione all'Iraq. No? Ricordiamo tutti nel 2003 come andarono le cose. La Germania stette fuori dall'aggressione all'Iraq. Il governo Schröder e di Joschka Fischer, figura anche questa non secondaria, un viceministro verde, fecero una cosa che piacque molto alla sinistra, perché era vista in chiave pacifista, ma dietro c'era, secondo me, un intelligentissimo calcolo economico, che era quello di dire: voi andate a fare dei disastri, come poi si è visto cosa è successo, andate a fare dei disastri in Iraq, noi puntiamo sui paesi emergenti, noi non ci vogliamo fare nemici la Cina, l'India, il Brasile, che sono paesi non allineati o che sono contro l'Iraq, che sarà visto all'ONU l'aggressione dell'Iraq. Noi vogliamo puntare a essere il partner industriale di questi paesi, e quindi con una posizione neutrale, non aggressiva, mentre gli altri consumavano energie, compresa l'Italia, nel bombardare, nell'impantanarsi in Medio Oriente, loro hanno iniziato a fare le loro partnership con i paesi forti. E lì questo ha trascinato dei pezzi importantissimi dell'industria tedesca, pensiamo solo a Siemens con tutti gli impianti di metropolitane, di ferrovie, quindi l'infrastrutturazione di questi paesi è avvenuta in gran parte con capitali e con tecnologie tedesche. E poi, visto che c'erano anche i verdi al governo, l'altra intuizione non meno importante delle tecnologie alternative del fotovoltaico, dell'eolico, Quindi nell'investire su queste nuove tecnologie, quindi dicendo voi andate pure a combattere per il petrolio, noi puntiamo su altre strade che sono strade che hanno una ricaduta industriale e tecnologica fondamentale. Ecco, quindi la potenza tedesca cresce con questi scatti fino all'attuale leadership, che a mio avviso è una leadership assolutamente mediocre. Io ho detto la Germania con questi personaggi sta ritornando un nano politico, perché quelle figure là, diciamo, quando partirono i Brandt e gli Schmidt, avevano il problema della Germania che era già un gigante economico ma era un nano politico, si diceva allora, non contava niente. Quegli altri sono riusciti a portare la Germania a essere anche un gigante politico, questi la stanno portando a ritornare ad essere un nano politico, perché la Germania oggi sta dimostrando di non sapere guidare l'Europa, si blocca su tutto, sui profughi è una vicenda in più che, diciamo, dimostra ancora una volta l'incapacità di questa leadership. Hanno la fortuna che hanno ereditato una Germania molto forte e amministrano questa forza nel modo arcigno di Schröder, cioè difendendo la loro cassaforte, no? Difendendo la loro, la loro ricchezza in modo arrogante, che porterà probabilmente ad dei disastri a livello europeo, cioè a delle frizioni, a forse l'uscita della Gran Bretagna, la Gran Bretagna non è dentro l'euro, quindi, però diciamo, ad una deflagrazione del sistema euro, perché hanno un'ottica puramente difensiva, cioè non hanno quella capacità di interpretare i fatti nuovi del mondo come opportunità anche economiche per far crescere un intero continente e non invece soltanto un paese. Il keynesismo dell'export che cos'è? Nessuno ha mai parlato, me lo sono inventato io, cioè mi sembra che quadri come concetto, cioè è l'idea che la mano invisibile liberista non funziona, quindi ci vuole un intervento, uno stimolo all'economia, se no l'economia lasciata a se stessa si affloscia. Però questo stimolo non deve essere la spesa pubblica, come nel keynesismo e come nel pensiero normale della sinistra. Spesa pubblica no, devono essere le esportazioni. La Germania ogni anno aumenta la quota di esportazioni, quindi ogni punto in più di esportazioni sul PIL è come fosse un punto in più di spesa pubblica, cioè dà un impulso moltiplicativo, come si dice in gergo economico, al sistema economico, e quindi l'economia tedesca è l'unica o quasi che riesce a crescere in questa situazione di stagnazione generale. Quindi non è liberismo, è l'idea che ci debba essere una azione forte dello Stato, che però è un'azione che non si esercita sulla spesa pubblica, ma si esercita su tutti quei fattori che riescono a fare crescere le esportazioni. Quindi sono le esportazioni che devono trainare l'economia. Infatti quando ci fanno le prediche sulla competitività, dovete fare le riforme per essere competitivi, usano dei linguaggi oscuri, vogliono dire questo, vogliono dire dovete fare come noi, dovete andare avanti con le esportazioni, ma non tutti sono come la Germania. Cioè la Grecia non può andare avanti con le esportazioni, ma anche l'Italia, che pure è un paese piuttosto competitivo, non ce la fa con quel surplus di export rispetto all'import che ha a trainare un'economia grande con dei pezzi che sono poveri e deboli come il sud e non solo. Quindi in sostanza loro, predicando questa visione, si mettono nella condizione di essere gli unici a poter reggere questa applicare questa ricetta. Tutti gli altri arrancano, no? È come appunto il ciclista di prima, che è molto forte in salita, dice venite, andiamo a fare una corsetta in salita, sapendo che poi quando viene la salita è l'unico che che stacca tutti gli altri. E quindi, e qui sta l'egoismo appunto tedesco, perché in questo modo, inibendo e bloccando altre possibili politiche, quindi bloccando l'indebitamento, imponendo delle regole fiscali molto severe, che cosa succede? Che gli altri annaspano e si crea quel meccanismo che diceva Giorgio, quindi di trasferimento di risorse sulla Germania, che la Germania usa per diventare a sua volta creditore, una specie di banca che governa tutto il sistema europeo, e che forse si può aggiungere rispetto a quello che diceva Giorgio, è anche il paese che poi compra le aziende, perché il caso della Ducati direi è il più emblematico di tutti, no? Quindi con questa diciamo, liquidità diventa facile anche acquisire i gioielli degli altri paesi. La trattativa con la Grecia si è conclusa con l'accordo perché fosse la Fraport, che è una grossa società tedesca che gestisce porti, ad acquisire 14 porti greci, no? Quindi la cosa si conclude con una acquisizione di aziende, fra le poche che forse in Grecia meritano, da parte di imprenditori tedeschi. Ecco, quindi la situazione è questa. È difficile, a mio avviso, pensare che possa cambiare perché cambiano i tedeschi, cioè perché i tedeschi possano ribellarsi rispetto a questa politica, che a loro tutto sommato va molto bene, cioè in Germania c'è quasi piena occupazione, il reddito è alto, se guardiamo i bilanci delle aziende tedesche sono incomparabili rispetto ai bilanci italiani, cioè mentre le nostre imprese sostanzialmente da 7-8 anni, salvo lodevoli eccezioni, lottano per sopravvivere, là scoppiano di salute, alta redditività, alta liquidità, acquisizioni, alti salari, quindi è difficile che da lì possa venire qualche cambiamento. Se ci sarà qualche cambiamento è per questa vicenda dei profughi che indispettisce la parte più conservatrice, più di destra dell'opinione pubblica, quindi quel 10-20% che potrebbe votare per dei partiti di estrema destra o quasi, ma anche quella non è un bel esito. E nel mio libro dico, ma quanto può continuare però questa politica? Dico, fino a quando? Perché ci sono dei fattori che si addensano, delle nubi che si addensano. L'una è la Cina, cioè la Cina non tanto, la Cina adesso ha anche calato, diciamo, la crescita e quindi anche le importazioni da parte della Germania, però la Cina sta facendo anche un'altra cosa, a mio avviso più importante, sta emancipandosi sempre di più dalle tecnologie occidentali, quindi non a caso la Cina è un altro paese che ha una politica, non è come l'Italia, poi dopo casomai parleremo dell'Italia, ma ha una politica, la politica è quella di emanciparsi e di raggiungere rapidamente i paesi occidentali e quindi di fare a meno delle loro tecnologie, quindi quel ruolo che da Schroeder in avanti la Germania ha avuto come fornitore di tecnologie viene sempre, diventa sempre meno importante. Un altro fattore è sicuramente tutte queste vicende medio orientali e con la Russia, questo peggioramento delle relazioni internazionali, questi embarghi che vengono messi, come con la Russia, che chiudono dei mercati importanti e quindi fanno rallentare anche la macchina tedesca. Quindi i fattori internazionali, a mio avviso, sono molto importanti, e tra questi c'è anche l'impoverimento del resto dell'Europa, perché proprio perché loro esportano più della metà delle loro merci in Europa, nel momento in cui gli altri paesi europei si impoveriscono, importano di meno. Quindi quel meccanismo non funziona, loro stanno costringendo l'intera Europa ad una crescita zero, poi loro crescono un po' più dello zero, gli altri crescono meno dello zero, siamo lì, ma sostanzialmente il nostro è un continente fermo, mentre altri vanno forte, quindi la Cina, anche se rallenta, continua a crescere, gli Stati Uniti hanno ripreso la crescita, quindi può questa Europa rimanere ferma mentre gli altri corrono. Ecco, qui il nano politico, insomma, si esprime in tutta la sua diciamo, genialità. E quindi questi fattori potrebbero fare cambiare qualcosa, non tanto cambiamento dell'opinione pubblica interna, perché anche dalla sinistra, purtroppo dalla sinistra tedesca, non c'è molto da sperare, perché la socialdemocrazia diciamo, è appiattitissima sulla CDU, anzi a volte tenta lo scavalcamento a destra, ad esempio sui profughi, perché Sigmar Gabriel, che è il segretario dell'SPD, ogni tanto dice che la Merkel è un po' troppo aperturista, quindi che bisogna stringere un po' le maglie. Quindi la socialdemocrazia è messa così, la Linke ha delle posizioni, insomma, diciamo, un po' ghettizzate, cioè non incide tanto sul dibattito, e elettoralmente conta abbastanza, ma non tanto da mettere in crisi queste, non a caso, queste grandi alleanze, queste grosse coalizioni che si formano, e quindi lì si andrà avanti probabilmente a lungo con questi governi bipartisan, come li chiamavamo noi in Italia, che su molte materie sono simili. Poi la socialdemocrazia è un po' più di sinistra sul welfare, però anche la Merkel sul welfare non è che sia una Thatcher assolutamente. Appunto, ritorniamo al discorso che lì il liberismo non c'è mai stato e mai ci sarà, cioè non ci sono proprio forze liberiste, quindi va avanti questo connubio che tende a mantenere la politica tedesca così com'è oggi. A mio avviso possono essere dei fattori esterni tipo Cina, oppure questo rischio di deflagrazione all'interno dell'euro, che dovrà mettere a un certo punto, diciamo, con le spalle, dovrebbe mettere la Germania, ma dipende poi dall'abilità politica delle altre forze e degli altri paesi, con le spalle al muro, in modo da imporre un cambio di linea. Ecco, sicuramente sfuriate tipo quelle di Renzi possono essere anche condivisibili dal punto di vista, diciamo, del contenuto, sono anche, però non è così che può cambiare qualcosa. Poi stessi personaggi come Renzi sono gli stessi che hanno votato Juncker, hanno, diciamo, messo uno come Padoan all'economia, che diciamo, una figura che ha teorizzato in passato la cosiddetta austerità espansiva, quindi sono figure, diciamo, hanno poco mordente rispetto a questa politica, però poi si vedrà, magari non sarà così.
Allora, mancano due argomenti, non hai affrontato due argomenti. Ecco, uno appunto che proprio è sullo stato d'animo, diciamo, della Germania, del popolo, delle istituzioni. La prima è una cosa che io non sono ancora riuscito a capire. Nel salto verso il keynesismo dell'export, importantissime sono state le riforme del lavoro da Hartz, 2002. Bene, a questo punto queste riforme sono state riforme che hanno abbassato pesantemente i salari. Bene, io non riesco a capire perché i lavoratori tedeschi le hanno accettate con una tranquillità impressionante, a meno che dietro il taglio dei salari non ci fossero però degli altri vantaggi. Per cui in realtà quella riforma, soprattutto dal punto di vista dello Stato, che so, esenzioni fiscali, riduzioni fiscali, diritto all'abitazione e quant'altro, in modo che quasi che il governo di allora abbia comperato la acquiescenza dei lavoratori: se voi io vi taglio i salari, però vi do degli altri benefits. Ecco, questo io non l'ho mai capita bene, perché non bisognerebbe studiare, ovvio, ci saranno, però non l'ho mai capita, volevo, ecco, che venisse spiegato un po' meglio questo mistero per cui una classe operaia organizzata come quella tedesca accetta una riforma del lavoro che era dichiaratamente di destra. Questo per allora. E l'altra questione invece, però relativa ad oggi, è la situazione finanziaria, perché è vero tutto quanto che questa economia va bene, vabbè, adesso dei problemi un po' sull'export, ecco. E qui ho dei dati così un po' globali, questa è molto carina la questione. Il confronto fra il saldo estero, esportazioni meno importazione, e il saldo pubblico, spesa pubblica tasse. Allora, la cosa forse non sapete è che l'Italia ha un saldo estero dal 2012, ecco l'importanza di Monti, positivo. Cioè, fino al 2011 il saldo estero dell'Italia è stato negativo, cioè importavamo di più di quello che esportavamo. Con il governo Monti, da meno 25 miliardi di euro, si è passati a più 48 miliardi di euro oggi. Naturalmente a questo corrisponde, poi dopo corrisponde però un deficit, un saldo pubblico, cioè spesa pubblica tasse, negativo, cioè le spese pubbliche in Italia superano le tasse. È curiosa la Francia, faccio il confronto perché è curiosa, la Francia è regolarmente con saldo estero negativo, cioè la Francia importa di più di quello che esporta, la Francia non riesce ad esportare. Contemporaneamente la Francia ha un deficit pubblico negativo, cioè è messa molto peggio dal punto di vista della struttura, non delle cifre, della struttura di noi. Ecco, naturalmente nulla invece si dice, nulla viene rimproverato alla Francia, che ultimamente ha fatto il 4% di deficit e tutti senti. C'è una cosa, io sono, la metto sul piano così del complotto, è una cosa molto semplice, la Francia ha un elemento in più rispetto a tutti gli altri paesi europei, c'è la bomba atomica, ha la force de frappe europea, non francese, è la garanzia nucleare dell'Europa, e allora non si può rompere le scatole a chi ha la pistola fumante in mano. La cosa curiosa c'è la Germania. Bene, la Germania ha sempre avuto, sempre, sistematicamente, da quando qua ho i dati dal 2005, il saldo estero inattivo, e va avanti, 120 miliardi nel 2009, 131 nel 2010, 129, cioè 130 nel 2011, 168 nel 2012, 171 nel 2013, 197 alla grande. Con una piccola curiosità, a fianco di questi dati c'era un saldo pubblico negativo, cioè spese pubbliche maggiori delle tasse, fino al 2014. Dal 2014 è entrata anche il bilancio pubblico, è diventato attivo. Ecco, bene, questo cosa vuol dire? Questo, ecco, arriviamo alla questione, che tutti questi, da questa esportazione arrivano dei soldi. Questi soldi sono stati, cioè, se funziona il mio giochino, sono stati convertiti in titoli del debito pubblico estero, mettiamo italiano. Bene, a questo punto per lucrare l'interesse in attesa della scadenza, poi alla scadenza rinnovare. Bene, di fronte al rischio che ci sia un eventuale default sovrano di qualche Stato, bene, ecco il fiscal compact dice no, dovete restituire. Bene, cioè dobbiamo, le banche tedesche, vendere i titoli di Stato stranieri che possediamo. E come si fa a vendere i titoli di Stato? Immaginate un sistema bancario pieno zeppo di titoli di Stato. Bene, come si fa a venderli? Ma li compra la BCE col quantitative easing. Col quantitative easing la BCE ha deciso di acquistare titoli di Stato. Da chi? Dalle banche, non dagli Stati. Per liberare le banche dei gravami di titoli di cui si erano riempite le casse nel periodo della grande esportazione. Uno. Due, a questo punto debito pubblico, i crediti che quei debiti pubblici che per i tedeschi sono crediti pubblici ce li restituite. Il problema sono incastratissimi, soprattutto le Sparkasse. Le casse di risparmio tedesche sono incasinatissime, messe molto peggio di quelle del sistema finanziario italiano. Una frase dice ma non si interviene, non bisognerebbe fare il bail-in, c'è stato quel coso che era quello che è stato intervistato, non mi ricordo più, cosa dice no, il dice di Schäuble, dice, no, lì non si fa perché quella lì, quella è una banca di Stato, quindi alle banche di Stato non si applica il bail-in, quindi hanno già selezionato il bail-in, che il settore finanziario a cui non si applicherà il bail-in, che hanno imposto invece all'Europa e all'Italia in particolare. Due, le Sparkassen hanno minacciato Draghi, a Draghi ha fatto una cosa, siccome questi qui, questo non lo sapete forse, la BCE stampa moneta, con questa moneta compra i titoli del debito pubblico che sono possedute dalle banche, in questo caso le banche tedesche, i titoli passano nella cassa delle BCE e le banche tedesche si ritrovano con del contante per far cosa. Questo contante l'hanno restituito alla BCE! Nel conto corrente che hanno presso tutte le banche, hanno un conto corrente presso la BCE e ci guadagnano un tasso di interesse. Allora Draghi, invece di darlo alle imprese o alle famiglie, l'hanno restituito per guadagnarci l'interesse. Allora Draghi, nella sua grande intelligenza, ha detto bene, io ti caccio un tasso di interesse negativo. Te me li riporti indietro, però paghi. 0,3, oggi 0,4, oggi è stato portato a meno 0,4. Bene, le Sparkassen hanno mandato una letteraccia furibonda dicendo guarda Draghi che se tu non ci dai un tasso di interesse positivo sui soldi che noi depositiamo presso di te, perché non vogliamo più depositarli presso gli stati sovrani, ecco la difficoltà, ci devi dare, non vogliamo più comprare titoli di Stato italiani per esempio, li ridiamo alla Banca Centrale Europea, ma ci devi pagare un interesse positivo perché abbiamo bisogno di una redditività, altrimenti li tiriamo fuori. Per metterli dove? È un bluff, stanno ricattando la BCE per metterli dove? Dentro qua, dentro la Bundesbank, oppure al sistema del tenerseli in cassa loro, ma se si ritengono in cassa loro non hanno nessuna redditività, o darle al sistema delle imprese, come dovrebbero fare, ecco perché sono disperate. Dunque mi pare di ricordare che gli stress test, che ogni tanto Draghi butta fuori che bisogna fare degli stress test, fa degli scenari più o meno preoccupanti, dice bene, care banche, ditemi che se in caso si presentasse questi scenari, com'è la vostra consistenza patrimoniale, la redditività, eccetera, eccetera, se riuscireste a superare questi stress test. Paolo, dimmi se sbaglio, per un grossa fetta di banche tedesche, gli stress test non sono stati applicati, mentre è stata applicata Unicredit, Arba, Banca Intesa, quanta? 5, a 5 banche italiane, ha imposto Draghi lo stress test per vedere se sono sufficientemente liquidi in caso di, per esempio, di un crollo dei prezzi a meno 2%. Ma le banche, a un certo gruppo di banche tedesche, questo stress test non è stato applicato. Della serie ci sono figli e ci sono figliastri. Ai figliastri diamo delle botte in testa, ai figli diamo... uccidiamo il vitello grasso. Ecco, allora, i lavoratori, come mai i lavoratori hanno ingoiato i lavoratori e le loro rappresentanze sindacali, perché poi la cosa grossa è quella, perché non erano dei lavoratori sparpagliati, erano sindacali, i sindacati io i tedeschi non li sento mai da nessuna parte. E due, la situazione finanziaria, al di là di tutto quello che eccetera abbiamo detto adesso, com'è? È proprio così solida come appare, come almeno ce la vorrebbero far passare, o non sono anche loro messi, non dico male come noi, perché male come noi non è, dal punto di vista finanziario, vabbè, ecco, però non sono sicuramente molto tranquilli.
Qualche derivato magari? Qualche derivato di qualche banca?
Dove non ho capito il soggetto.
Ci sono anche dei derivati che dicono che siano nella Deutsche Bank.
Sì, sì.
Sì. Ah, no, stavo riferendo. Sì. Appunto, ci sono delle cose. Sì, lo so, appunto. Appunto. La Deutsche Bank è sull'orlo del collasso, È messa molto peggio che so, dico, non so, non dico Banca Etruria perché è un po' difficile, però siamo lì,
Allora, provo a rispondere. Sul primo punto... direi che il paragone con il Jobs Act forse non è non è il migliore. In realtà è difficile fare un paragone con la situazione italiana, perché forse va fatto il paragone con le tante situazioni di bassissimi salari che in Italia ci sono per alcune categorie di lavoratori, quindi dalle collaborazioni da 20 anni, da 30 anni, dalle collaborazioni occasionali al lavoro nero, ai braccianti che lavorano in Puglia a un euro all'ora. Quindi Jobs Act è una cosa nuova, adesso è un po', in un certo senso cerca di porre rimedio a certi guai, però un paese come l'Italia ha di fatto, senza aver mai fatto una riforma, lasciato proliferare delle forme chiamate nobilmente flessibili di lavoro pagato pochissimo. Le riforme di Schröder hanno riguardato solo una piccola parte del mercato del lavoro, ecco perché il sindacato non si è arrabbiato, perché il dipendente della Volkswagen, dell'industria, delle banche, delle aziende importanti non è stato assolutamente toccato. Sono stati toccati i lavoratori nei servizi, quindi i camerieri, e imprese di pulizie, cioè tutta una serie di attività a basso contenuto innovativo, tecnologico, e a quelle sono state applicate queste nuove modalità dei cosiddetti mini job, cioè dei salarietti da 450 euro. In gran parte si tratta di manodopera giovanile, quindi è quella situazione, diciamo, che tutti noi quando eravamo giovani abbiamo vissuto, cioè di fare dei lavoretti per un po', per un po' ti sfruttano, poi dopo trovi di meglio e la cosa non ti porta a fare delle rivoluzioni, no? Cioè ti lamenti un po', poi passa, no? Quindi hanno individuato una fascia di lavoro a basso contenuto e quello hanno deciso di pagarlo poco, ma hanno lasciato inalterata il grosso del lavoro qualificato, che infatti è molto più pagato ancora oggi di quello italiano. Quindi che uno sia un ingegnere in un'industria o un funzionario di una banca è pagato di più di quello che avviene per il corrispondente italiano. Cioè quel concetto che per fare funzionare bene le cose bisogna avere delle persone preparate professionalmente e pagarle adeguatamente, e questo in Germania non è mai venuto meno, e proprio è un caposaldo della loro concezione, a differenza della nostra, no? Noi abbiamo creduto di essere bravi negli ultimi 20 anni costruendo flessibilità, cioè diffondendo flessibilità, quindi avendo delle imprese sì sicuramente molto flessibili, ma perché poi hanno perduto in gran parte tutte le funzioni innovative, quindi hanno investito meno nella ricerca, non assumono i laureati, quindi abbiamo un sistema produttivo che si sta spappolando. Loro questo non l'hanno mai voluto fare, sono ben consapevoli che la qualità del lavoro fa parte di quella cornice che anche persino gli ordoliberali, lo vedono dal punto di vista della cornice, i socialdemocratici lo vedono dal punto di vista della tutela del lavoratore, quindi si arrabbierebbero molto se andassero a toccare anche l'operaio, per non parlare dei livelli più alti. Ecco, quindi credo che questa sia la risposta. Sulla questione finanziaria io ne so meno, io tendo a vederla più nel collegamento che le questioni finanziarie hanno con l'economia reale, e quindi posso constatare, vedendo come funzionano le aziende tedesche che conosco, che ho modo di studiare anche per lavoro, che sono situazioni finanziarie veramente invidiabili. Per dirne una, tutte le grandi imprese tedesche hanno un settore di venture capital, cioè hanno delle società che investono in nuove imprese innovative, quindi destinano una parte dei loro utili all'investimento in nuove tecnologie, fanno delle joint venture con, ad esempio nell'informatica, che noi pensiamo che la Germania sia solo l'automobile o la chimica o solo qualche grande settore industriale. In realtà la Germania negli ultimi 10 anni è cresciuta moltissimo nel terziario, ad esempio nel software. La più grande industria di software al mondo nel campo business è la SAP tedesca, cioè quella che vende, diciamo, programmi gestionali per le aziende, che è un colosso, ma non è Google, diciamo, gli americani chiamano dei colossi ancora più colossi sull'informatica di massa, no? I motori di ricerca, i programmi di largo consumo, come gli americani sanno fare, no? Quindi sanno fare il prodotto con un buon rapporto qualità-prezzo per la massa. I tedeschi sono degli specialisti che fanno il prodotto complesso, costoso, per una clientela specializzata. Ecco, SAP da sola fa più fatturato, lo confrontavo qualche giorno fa, noi ci riempiamo la bocca con il Made in Italy e la moda, SAP da sola fa più fatturato dei primi 10 gruppi italiani della moda. Cioè SAP ha 30 miliardi di fatturato, il gruppo Armani ne ha 2. Cioè sommiamo Armani, Prada, Versace, eccetera, e da solo SAP fa più fatturato. Ma non c'è solo SAP, è tutto, diciamo, il settore software che è in grande sviluppo e dove non a caso queste aziende che sono partecipate da Allianz, da Deutsche Bank, cioè quando si va a vedere il capitale dentro, ad esempio Allianz, che è un po' la nostra Generali, no? La nostra Generali a un certo punto, adesso la conosco poco, ma si è tirata un po' fuori, diceva in questo pantano italiano, noi siamo triestini, stiamo più là nella Mitteleuropa e ci tiriamo fuori. Allianz è dentro con i piedi nel sistema diciamo economico tedesco, la troviamo come quota di capitale in tante aziende, aziende come queste che poi si alleano per fare il software o fanno dei reparti di ricerca. Dove li fanno? Le fanno mica in Italia, oltre che in Germania naturalmente, le fanno nella Silicon Valley, le fanno in Cina, le fanno in Giappone, cioè sono aziende ormai globalizzate dove quando vai a vedere le presenze capisci come l'Italia è tagliata fuori. Cioè, non c'è un reparto di ricerca e sviluppo della SAP in Italia. Qualche azienda di software ce l'ha, però vedi chiaramente sul software un asse con gli americani. Bene, questo cosa significa? Che sono aziende che dal punto di vista finanziario sono ricche, hanno un alto livello di redditività, basso livello di indebitamento, un'alta liquidità che gli consente di comprare in giro per il mondo le aziende più interessanti. Ducati è una di queste. E a Bologna c'è stata un'altra vicenda interessante, quella di Pizzabò, non so se qualcuno di voi la conoscerà, no? Pizzabò era un'invenzione di un ragazzo che ha fatto una piattaforma per la prenotazione della pizza da sport attraverso il computer. La cosa ha funzionato, questo ragazzo ha, diciamo, esteso il modello di business ad altre città, funzionava anche lì, però era sempre un ragazzo di Bologna che, insomma, non aveva la forza e neanche la visione e la capacità manageriale per allargarsi più di tanto. È arrivato Rocket Internet, che dal nome, cioè, sono americani, no, sono tedeschi, partecipati, Allianz, eccetera, e gli ha buttato sul piatto 52 milioni di euro. Cioè vi immaginate un ragazzo di Bologna che è informatico, che si è inventato la piattaformina e che arriva dopo 5 o 10 anni il gruppo tedesco che gli mette sul piatto 52 milioni di euro per comprargli Pizzabò. Ma perché glielo poi vai a vedere cosa fa questa Rocket, loro fanno una cosa semplice, cioè comprano delle cose innovative come queste e poi le estendono in tutto il mondo, quindi cercano di estenderlo in Malesia, in Indonesia, cioè vanno in quei paesi che sanno avere un grosso sviluppo. Quindi il modello Pizzabò cercheranno di portarlo in giro per il mondo. Ecco, questo, cioè, per dire la visione globale che queste aziende hanno è che gli è consentita dal fatto di essere pieni di soldi, e questa liquidità gli deriva probabilmente, visto che diciamo, la borsa in Germania ha meno importanza che negli Stati Uniti ad esempio, quindi molte aziende tedesche non vogliono andare in borsa, preferiscono finanziarsi con altri canali che poi sono questi qui, le Sparkasse, le banche regionali, cioè banche di media dimensione che scoppiano di risparmi e sostengono le imprese medie, perché per quelle grandi ci sono i grandi colossi come soprattutto Deutsche Bank, che però sono stati gestiti ultimamente male, per cui si sono avventurati in speculazioni, si sono staccati, diciamo, dalla base, dalla loro base produttiva nazionale, hanno voluto fare i grandi player internazionali, però lì ci sono dei pesce cani più grandi di loro, poi bisogna avere il know-how necessario, insomma hanno sbagliato investimenti, sono riempiti di derivati e sono messi male. Però insomma, io non so, si parla, non ho elementi per dire se sarà sicuramente vero che queste banche regionali siano mal messe, peggio messe delle nostre, sicuramente funziona un canale di finanziamento dalle banche alle imprese che da noi non funziona. E le imprese stesse, concludo, tra gli elementi di competitività che hanno, c'è che loro stessi diventano banche, cioè se noi andiamo a comprare una macchina alla Volkswagen, c'è la Volkswagen Bank, ma non è solo la Volkswagen Bank, sono quelli degli elettrodomestici, cioè l'industria tedesca, cioè, sa che è importante avere una propria società finanziaria che aiuta il cliente a comprare, cioè che mette il cliente in condizione di poter pagare con i tempi giusti perché questo diventa un fattore competitivo delle loro merci. Quindi hanno una liquidità tale che gli consente di espandersi. Questo, se lo confrontiamo con la situazione italiana, salvo qualcuno che pure da noi scoppia di salute, però mediamente le nostre aziende sono lì che da 10 anni, da 8 anni, studiano le più fantasiose soluzioni finanziarie per ridurre l'indebitamento, per mascherarlo, per rimandarlo, e sostanzialmente lottano per sopravvivere. E quindi la competizione tra uno che lotta per sopravvivere e quell'altro, uno col fiato corto che vive alla giornata e quell'altro che scoppia di denaro e che sa investire e sa espandersi in giro per il mondo, è una gara senza storia, no? E questo è il dramma che ci si prepara, perché noi abbiamo un'industria che sarà sempre, se le cose vanno avanti così, sempre meno competitiva.
Allora, prima di lasciare eventuali domande del pubblico, io ce n'ho un'ultima cosa. Hai parlato di tutti i vari personaggi della Germania, da Adenauer in poi. Ecco, ne è mancato uno, non hai ancora dato un giudizio su di uno che è quello che mi sta molto antipatico. Per me è l'anima nera della Germania, Schäuble. Perché si mormora anche che Schäuble possa essere l'erede di Angela Merkel.
Doveva essere, poi...
Doveva, ma adesso è ancora in pista di nuovo. Ecco. E poi io ricordo di avere studiato, letto, non solo, ma studiato quel documento che nel 1992 scrisse con l'Hammers su un progetto di geopolitica europea, avendo a cardine, al centro appunto, la Germania. Un progetto di vago sapore nazista, però. Tu, visto che...
No, un po' lo conosco, sì. Non...
Schäuble, come che giudizio diamo su... Tu sei più esperto di me su quel personaggio.
Ma Schäuble intanto è un politico, cioè non è come il nostro Monti, ad esempio, un uomo delle banche prestato alla politica. Quello è un politico con la P maiuscola, cioè un uomo che si è formato... come giovane politico con Kohl, e poi doveva diventare l'erede di Kohl, poi un po' il suo incidente, insomma l'attentato che ha subito e che lo ha menomato.
Perché quando la sinistra spara ci scaglia, sì. Quando la destra spara, Kennedy, John Lennon, mi ammazzano che è un piacere. Poi quando la sinistra spara, il Papa... Schäuble, ragazzi, allenarsi prima, Vabbè.
E poi si dice la Merkel che lo fece fuori. Però lui appunto è un politico, è un ordoliberale, viene da Tubinga, da Friburgo, che sì, Tubinga e Friburgo sono un po' le culle dell'ordoliberalismo, è un giurista, come molti politici tedeschi, cioè un uomo che crede, diciamo, che la legge venga prima, ma non, ecco, poi è interessante, ma anche noi siamo pieni di avvocati in politica, però secondo me sono diversi. Il giurista italiano è il Previti, cioè quello, diciamo, che nello scontro, nel duello è più furbo di quell'altro, no? Previti direi che incarna bene questa figura dell'avvocato in politica, il Ghedini, questi esseri, diciamo, abili tecnicamente, ma che usano la loro abilità tecnica per sopraffare l'avversario. Il giurista tedesco, per l'idea che mi sono fatto, è proprio il costruttore di regole, no? È quello che non fa la professione privata dell'avvocato, ma costruisce il sistema. E la sua visione è esattamente quella. Lui fu l'uomo di colla all'epoca di Maastricht, quindi fu quello che partecipò ai tavoli di trattativa per la costruzione dell'euro. Poi esattamente che ruolo abbia avuto non lo so, e non so se qualcuno lo sa o se è stato scritto qualcosa, non ho mai visto niente, però è un personaggio, diciamo, molto reazionario, perché quando ogni tanto gli scappano delle cose da mettere i brividi, non naziste, non naziste, perché da questo punto di vista non ci sono elementi per dire che poi chiaramente teorizza quella visione dominante della Germania. La cosa che mette i brividi è che ogni tanto cita il Sacro Romano Impero, dice il modello per l'Europa deve essere il Sacro Romano Impero, il Sacro Romano Impero della nazione tedesca, della nazione germanica. E quindi è uno che diciamo veramente vede la Germania al centro di tutto e applica al resto dell'Europa quella regola che io lì ne parlo, cioè che è un po' la regola che vige nell'industria. Nell'industria che cosa è successo? Diciamo, poi può anche andare bene, però in tanti settori le regole, gli standard internazionali sono diventate le cosiddette norme DIN, cioè Deutsche Industrie Norme, no? Cioè come si fa, non so, un bicchiere di plastica? Beh, c'è una descrizione che i tedeschi hanno fatto per primo, che va bene anche agli altri, quindi estendiamo le norme DIN a tutta l'Europa. Lui ragiona in questi termini qui, cioè come si fa il bilancio pubblico? Come lo fa la Germania? Cioè perché deve essere il 3%? Perché la Germania ha il 3%, no? Quindi prende la regola tedesca, poi non lo dice, però di fatto che quel 3% di deficit pubblico consentito da Malta, dove salta fuori? Nessuno mai è riuscito...
C'è una formula in realtà.
È una formula, ma...
Sì, perché il deficit a cui si stabilizza, ipotizzando una crescita nominale del PIL al 5%, il debito pubblico si stabilizza...
Allora, se fosse così sarebbe, sì. Diciamo, sarebbe... magari la formula anche costruita sul modello.
Sì, no, i parametri sono stati scelti proprio su quelli veri che erano all'epoca di Maastricht.
Sì. Però ha questa idea qui, cioè che la Germania deve normare il resto dell'Europa. Dopodiché se uno diciamo obietta qualcosa, è una ribellione tipo quella greca, dopo si innervosisce, no? Si innervosisce e sono dolori, a meno che qualcuno non lo mandi proprio a quel paese e se ne vada. Ecco, è una figura di questo genere che da noi non c'è, perché dei personaggi così forse ci sono stati, chissà, negli anni migliori, qualche figura distaccata dalla bagarre quotidiana. Da noi non ci sono politici che hanno quella serenità di pensare al sistema, no? Lì ci sono come lui e ci vogliono portare in quella direzione. Quindi il Sacro Romano Impero, altro concetto che lui usa è periferiländer, cioè il centro e i paesi di periferia, cioè voi siete, cosa volete? Voi siete un periferiland, fate i paesi di periferia, cioè, questa è la visione inquietante, però è così.
Sono delle domande del pubblico.
Sì, vorrei dire questo, se posso. Hanno dato il premio per la domanda. c'è un premio,
per c'è un premio per l'umanità
che è stato conferito alla Merkel e a Macri. Più c'è un altro premio che hanno dato, che è molto, molto difficile da interpretare, che sarebbe il premio Calergi. Quindi Calergi riguarda più che altro la mescolanza dei popoli. Il primo è Carlo Magno, è perché si riferiscono a questa figura che ha riunito dietro di sé, accentrato l'Europa, e quindi hanno questa visione, la loro visione europea, la loro, che poi la vogliono estendere a loro modo, sia la centralità e la periferia. Ecco, io la vedo, la interpreto così, ma Carlo Magno c'è, basta andare su internet.
Sì, programma c'è, certamente.
Ah, dunque, due domande. Allora, se non ho compreso male, lei diceva che dunque quando la Germania si trova in qualche modo come un regalo il crollo dei paesi dell'est, e quindi avviene l'annessione, no? Come, se non ho capito male, nella sua ricostruzione, come dire, la cosa arriva un po' così, quasi come un regalo. E, mentre invece la Germania, però, rispetto per esempio alla vicenda della Jugoslavia, mi sembra che invece lì abbia, le cose siano andate completamente in maniera completamente differente, cioè il ruolo della Germania rispetto alla disfatta della Jugoslavia, insomma. E, penso che lì invece la mia visione è che loro abbiano proprio agito in modo da disintegrarla, la Jugoslavia, con tutte le conseguenze che ne sono derivate. E poi un'altra cosa le volevo chiedere. Io quando, allora, l'Italia era, almeno se non sbaglio, il secondo paese manifatturiero in Europa rispetto alla Germania, però io ho sempre pensato che il dramma dell'Italia è stato l'aver sempre investito sulla piccola e la microimpresa. Il confronto con la Germania doveva necessariamente portare a una disfatta, perché loro invece hanno, però lei forse mi correggerà, forse io sbaglio, una struttura di imprese meglio grandi, non piccole e micro come le nostre.
Sì, sulla Jugoslavia è chiarissimo quello che hanno fatto i tedeschi, cioè a tutti i costi hanno sfasciato, non gli è parso vero di poter portare a casa l'alleanza con la Slovenia, con la Croazia prima di tutto, quindi hanno agito in modo che la Jugoslavia si disintegrasse, vedendo i possibili ritorni economici, cioè questo dà l'idea della determinazione con cui si sono buttati su questo campo aperto che stava diventando l'Est. Ma non solo, la politica che hanno fatto con la DDR è veramente brutale, ed è interessante perché in qualche modo assomiglia alla politica che fanno con il resto dell'Europa oggi in un contesto più ampio, perché hanno usato la moneta. Cioè la sostanza era questa, che c'erano due parti di Germania, una chiaramente più debole dell'altra, che però aveva una sua industria dignitosa, era molto competitiva all'interno del blocco dell'Est, non era chiaramente in grado di competere con l'Ovest, si poteva gestire l'unificazione in modo più morbido. Ancora recentemente Helmut Schmidt, prima di morire, aveva fatto delle considerazioni molto critiche, dicendo: abbiamo trattato i comunisti dell'Est peggio di come abbiamo trattato i nazisti, non andava così fatta la riunificazione perché abbiamo creato degli enormi problemi sociali. E cosa hanno fatto? Hanno sostanzialmente voluto desertificare l'Est con la moneta, cioè nel momento in cui hanno, per apparire generosi con la popolazione dell'Est, deciso che il marco dell'Est chiaramente aveva un valore molto inferiore, poteva essere una 4, una 5, valeva come quello dell'Ovest, no? Per diciamo, dare una soddisfazione economica ai cittadini, ai loro fratelli dell'Est, hanno detto uno a uno. In quel momento tutta l'industria dell'Est è andata fuori mercato, perché non poteva competere ai prezzi dell'Ovest con l'industria dell'Ovest. Cioè la Trabant non poteva competere con la Volkswagen, quindi hanno chiuso le industrie, si è creata una disoccupazione di massa, emigrazione nell'Ovest, abbassamento dei salari. Ecco, lì ci fu un primo abbassamento dei salari, perché diverse milioni di popolazione giovane si sono trasferite di buona anche scolarità, di buona preparazione tecnica, sono trasferite all'Est. Le aziende dell'Ovest, all'Ovest, le aziende dell'Ovest hanno fatto incetta di terreni, fabbriche, hanno comprato persino le chiese dell'Est, cioè hanno fatto investimenti immobiliari enormi, hanno urbanizzato per poi, insomma, fare speculazione edilizia, e però l'economia dell'Est ancora oggi è un'economia molto povera, se escludiamo alcune città come Berlino, come Dresda, è ancora molto povera. Quindi hanno disinvestito usando la moneta. E quindi indubbiamente sono brutali, cioè quando vedono, diciamo, il possibile spazio di espansione si buttano a testa bassa. Ed effettivamente è andata così. Dunque la seconda questione era quella dell'Italia delle piccole imprese, ma lì, diciamo, c'è una storia diversa dalla storia industriale, perché la storia dell'industrializzazione tedesca è molto più antica, non è antica come quella inglese, ad esempio, non è che la rivoluzione industriale c'è, cioè, a fine Settecento, è all'inizio dell'Ottocento. Se noi andiamo a vedere quando sono nate tante industrie ancora oggi esistenti, sono nate a metà dell'Ottocento o anche prima. Siemens, ad esempio, i grandi industriali, diciamo, ancora oggi fondamentali, sono nati 50 o più anni indietro rispetto ai nostri. Quindi un'industrializzazione più antica, dove le industrie, diciamo, hanno avuto modo di crescere, però, diciamo, l'Italia è partita dopo. E sta di fatto che a un certo punto la nostra grande industria è andata in crisi, e per fortuna, diciamo, si è sviluppato in certe regioni un tessuto di piccole e medie imprese dinamico, che ha in qualche modo sopperito alle carenze della grande industria. Per cui molte ottime aziende oggi sono aziende nate negli anni 60, 70, 50. Mentre i grandi colossi come Pirelli, come Edison, come Fiat, Fiat c'è ancora ma molto ridimensionata, sono quasi sparite. Quindi la grande industria nostra non ha tenuto, per vari motivi, poi qui insomma, gli storici possono, diciamo, esercitarsi. Per fortuna però c'è stata un'economia, diciamo, più periferica, nel senso di Terza Italia, di paesi e di regioni come l'Emilia Romagna, che si sono sviluppate. Ecco, poi qui si può entrare in tanti discorsi, tra cui quelli dell'individualismo italiano, che fa sì che un lavoratore, un imprenditore si trovi bene solo quando è in piccola dimensione, che quando entra in una grande dimensione e non funzionano più le cose. E qui si può andare indietro fino a Tacito, mi sono letto recentemente, che sono fatto il liceo classico, ma Tacito era un nome che si era perso nelle nebbie, però mi sono letto il De Germania, impressionante, perché lui di fronte era una specie di giornalista al seguito delle truppe romane nel 70 d.C. e si trova a relazionare su queste tribù tedesche che lo colpiscono. Oltre che per la dimensione gigantesca dei corpi, dice, ci sono questi biondoni enormi, e preoccupato, perché dice, ma come facciamo? Ma soprattutto era colpito da come erano uniti in battaglia. Dice, questi combattono come un solo uomo. Il peggiore disonore per un soldato tedesco è che muoia il suo capo. perché se muore il capo vuol dire che il soldato semplice non è stato capace di proteggerlo. Questo ricorda ancora i tempi moderni, cioè il nazismo che fece leva poi su questa unità, ma anche l'industria, cioè questa compattezza, questa disciplina che lì funziona e da noi non funziona. Da noi probabilmente la prima cosa che fa il soldato semplice è di fare le scarpe al capo, cioè è una società, la nostra, diversa, dove c'è un tasso di individualismo, di indisciplina nel bene e nel male, che diciamo poi si riflette anche nell'organizzazione. Spesso le organizzazioni che funzionano meglio sono quelle piccole in Italia, e si può cambiare, cioè forse servono dei Tacito scriveva 2000 anni fa, le cose per molti versi sono rimaste uguali, quindi ci sono proprio degli elementi culturali differenti. Però indubbiamente oggi si vede in epoca di globalizzazione quanto sia diverso poter contare su delle aziende di una certa dimensione. Il caso di Pizza Bo è ad esempio, il ragazzo di Pizza Bo era un ragazzo, cioè un piccolo imprenditore dinamico che però è arrivato fino a un certo punto, più in là non è riuscito ad andare, fra l'altro l'hanno riempito di soldi e lui si è tirato i remi in barca come farebbero tutti probabilmente, perché non è subentrata un'organizzazione capace di dire vabbè, oggi valiamo 50 milioni ma domani possiamo valerne 500 o 5 miliardi, ecco. Ci sono dei meccanismi che bloccano la crescita delle imprese piccole italiane, c'è chi dice anche motivi sindacali, motivi diciamo, di incapacità di gestire le relazioni complesse, per cui molti piccoli imprenditori preferiscono non assumere, cioè autolimitarsi, perché poi il sindacato chissà cosa fa, cioè dopo ci si mette in un gioco più grande e si teme di perdere il controllo, no? Quindi c'è tutto il tema del controllo che molti imprenditori piccoli diciamo, vogliono tenere ben stretto, tutte le vicende familiari di tante imprese che poi si perdono nel corso delle generazioni perché non subentrano mai dei manager ma rimane tutto asfittico in famiglia, e più si va avanti e più i nuovi elementi sono meno intelligenti di quelli vecchi, come nelle monarchie, no? Quindi alla fine arriva il monarca stupido che rovina tutto e crolla l'impero. Però diciamo, è vero, il dato è questo, però anche dire dovremmo avere una struttura come la loro è un po' difficile, perché ci sono di mezzo degli elementi complessi, politici, culturali, sindacali, per cui sicuramente in un'epoca di globalizzazione quel tipo di industrie sono vincenti.
Io volevo aggiungere un paio di elementi. Allora, intanto sulla Jugoslavia vorrei ricordare che il riconoscimento della indipendenza di Slovenia e Croazia da parte degli stati europei, a parte la Germania che ci ha pensato subito, diciamo, assieme all'Austria e al Vaticano, è arrivata da parte di Francia e Inghilterra, e quindi a ruota tutti gli altri, è arrivato il 6 di dicembre del 1991, esattamente il giorno prima della sottoscrizione del Trattato di Maastricht. Condizione posta dalla Germania per la sottoscrizione di Maastricht era il riconoscimento di Slovenia e Croazia, che poi tra l'altro quello è stato il là per l'incendio bosniaco, perché poi dopo a quel punto anche la parte croata e cubana dei bosniaci si sono a quel punto a dire allora anche noi, e lì è iniziato un po' il caos. La secondo elemento che mi verrebbe da dire sulla questione appunto Italia e Germania è come l'Italia si è posta sempre nelle trattative europee e come si è posta la Germania. La Germania, soprattutto da Maastricht in poi, si è posta in questi termini: le regole le detto io, l'interlocutore l'unico è il francese, gli altri a ruota. Questa è stata la logica. I francesi avevano interesse sin dal piano, dal libro bianco di Delors, che era all'epoca presidente della Commissione Europea, c'era un progetto di integrazione monetaria che prevedeva già all'epoca delle forme di compensazione per compensare gli squilibri nelle bilance commerciali, una leva fiscale europea, eccetera, eccetera. La Germania in fase di trattativa ha negato tutto questo, la Francia di Mitterrand ha posto come unica condizione irrinunciabile la irreversibilità dell'euro, perché Mitterrand temeva fortemente la Germania riunificata, anzi addirittura c'è un aneddoto, subito dopo la caduta del muro, dicembre 49, Mitterrand va da Gorbaciov e gli dice: ragazzi, voi dovete tenere duro, perché se questi si riuniscono è la fine, qua si ritorna al 19, qua siamo di nuovo nelle teste, cioè è una cosa pazzesca. Per cui la Francia di Mitterrand è scioccata dallo scenario della riunificazione tedesca e dice: l'unico modo per controllare la Germania è tenerla imbrigliata dentro una moneta unica, e questa deve essere una condizione irrinunciabile e irreversibile per noi. A qualsiasi condizione le condizioni le hanno poste i tedeschi. I quali tedeschi erano divisi in due parti, c'era la parte politica, Kohl, che era interessata a arrivare a questo progetto, e c'era la parte tecnocratica, la Bundesbank, che invece lo aborriva, non ne voleva sapere. Tant'è vero che l'indipendenza della Banca Centrale Europea, la no bail-out rule, cioè quindi l'impedimento di finanziare direttamente, cioè di poter acquistare titoli di Stato direttamente dagli Stati e non sul mercato, e tante altre questioni, non sono passate nella fase di quella trattativa. E ecco, e qui mi arrivo, aggiungo quest'altro elemento, al piano Schäuble-Lammers, perché poi dopo che cosa succede? Succede che subito dopo la sottoscrizione di Maastricht, di lì a pochi mesi, quando nel frattempo iniziano le ratifiche da parte dei vari stati, con l'Inghilterra che si chiama subito fuori, e l'Inghilterra è un po' nell'opting out, cioè la possibilità di chiamarsi fuori restando dentro la cornice dell'Unione Europea, ma non dentro l'euro, comincia la tempesta monetaria, lo SME non tiene più, le parità monetarie non tengono più, ci impongono i trattati di luglio per calmierare i salari, quindi smontare la scala mobile in Italia. Dopodiché nel settembre del 92 tutte le valute, quasi tutte le valute europee vengono salutate in maniera molto importante, muore lo SME, quantomeno viene allargata la banda di oscillazione in maniera spropositata per far finta che rimanga in vita, ma in realtà muore lo SME, e nessuno crede più che il progetto di moneta unica possa esistere alla fine del 92, tra il 92 e il 93. Il piano Schäuble-Lammers nasce come piano B. Dice: ok, tanto questi sono pigs, sono maiali, non, con loro noi non vorremmo mai gestire una moneta unica, e qui da questo punto di vista in realtà Schäuble, come dire, ha anche più ragione dei Kohl e delle Merkel da questo punto di vista. Quindi noi altri ci facciamo una nostra mini euro, la Framania si chiamava, in cui c'è dentro il Benelux, la Francia e la Germania, basta. All'epoca non c'era neanche l'Austria, perché era fuori dall'Unione Europea all'epoca. Quindi, cioè, era questo proprio il progetto di Schäuble e Lammers, che, cioè, come dire, col senno di poi, tanto poi ci sarebbe rimasto per i paesi rimasti fuori, uno SME che avrebbe comunque mantenuto delle parità di fondo sempre rinegoziabili, eccetera, eccetera. E fino tra l'altro, poi dopo, comunque, quest'ultimo elemento, fino alla scala, al momento della definizione delle parità fisse, quindi tra il 96 e il 98, che erano le due scadenze fissate, non era certo che chi ci sarebbe stato dentro e chi ci sarebbe stato fuori. L'Italia, quando arrivò il governo Prodi, 96, è comunque dice: vabbè, tanto noi siamo a posto, perché siccome la Spagna era quei parametri, messa meglio di noi, e entra la Spagna che fa, lasciano fuori noi, è impossibile. E dopodiché è andato a far visita a Aznar, e gli ha detto: Prodi, affari vostri, noi entriamo, voi fate quello che volete. È andato a chiedere a Kohl e agli altri, no, voi lo rispettate, infatti non ci state dentro. Dopodiché c'è stato il discorso dell'Eurotas e i grandi sacrifici, poi di entrare alla moneta unica, e questa è la storia.
Ci sarebbe da aggiungere un altro particolare, che, come ha detto Nino Galloni, che penso che tutti quanti conoscete Nino Galloni, che con l'unificazione della Germania, renderla più possibile, perché la Germania dell'Ovest era più povera, c'è stata la deindustrializzazione della nostra Italia, e quindi lui era presente nel governo, allora c'era Andreotti, che ricevette una telefonata da Kohl per cui volevano effettivamente effettuare delle politiche keynesiane per rilanciare la nostra economia e gli fu impedito e quindi lui dovette dimettersi. Un'altra cosa, quando Prodi ha venduto l'IRI, che l'IRI sosteneva gran parte delle grandi industrie nazionali, si sono vendute anche le banche pubbliche che c'erano, siccome la Banca del Lavoro. Per cui noi abbiamo privatizzato tutte le banche, mentre in Germania esistevano le banche dei Länder. Quindi per la costituzione di questa Europa, no, così fatta, la BCE quando deve dare, non può dare direttamente per statuto direttamente il denaro agli stati come all'Italia, deve passare tramite le banche commerciali, le quali rincaravano questo debito, per cui noi ci siamo pagati 80 miliardi all'anno solo di indebitamento, solo per questo passaggio, per cui abbiamo avuto un effetto di debito che poi ci ha portato con le ristrutturazioni a dover limare le pensioni, a dover creare il job act, attraverso tutta una serie di indebolimenti di quella che era la nostra struttura economica, che ci ha reso sempre meno competitivi nei confronti della Germania. E questo bisogna dirlo che c'è stata anche una scelta politica forzata nei confronti dell'Italia, e quindi nei testimoni galloni ho ricevuto una telefonata, Kohl ha detto no, queste cose voi non le fate perché ci fate troppa concorrenza. Bene.
Il rapporto è un rapporto centro-periferia, non è un rapporto simmetrico. Se il centro è quello che esporta, prevalentemente esporta, e la periferia è quella che prevalentemente importa, la periferia non può produrre merci che siano a loro volta competitive con quelli del centro. E il centro cosa farà? Farà il possibile per acquistare, infatti è una strategia, acquistare le imprese concorrenti della periferia, ma non per rilanciarle, bensì per chiuderle. Improvvisamente già questi qui, come il ragazzo Montano, chiudono, ma l'hanno fatto apposta. L'Italia è il secondo paese del mondo che produceva acciaio. Bene, bisogna chiudere le acciaierie italiane, perché? Perché devono dominare le acciaierie, bisogna che noi compriamo l'acciaio dalla Germania. E come si fa? Si acquistano le acciaierie italiane, si provoca un incidente grave, naturalmente l'opinione pubblica per la salute eccetera eccetera, vanno chiuse e quindi saranno i periferici stessi che chiuderanno le loro acciaierie e dopodiché l'acciaio italiano serviva per l'industria automobilistica e l'industria del bianco, frigoriferi, lavatrici, tutto quanto, Bene, a questo punto per l'industria automobilistica e l'industria del bianco italiana, a questo punto saremo costretti ad acquistare l'acciaio tedesco e quindi continueranno le esportazioni, quel giro fenomenale per cui le esportazioni dal centro vanno in periferia e la periferia compra. L'Italia deve diventare il paese del sole, non più, possiamo più essere competitivi, la Germania vuole questo. Ecco il progetto, per quello che parlavo dei nazisti, perché è il nuovo ordine europeo. L'ultimo, dal 1940 fino al 1942, quando i nazisti erano sull'onda delle vittorie e stavano conquistando tutta l'Europa, gli economisti tedeschi si cominciano già a organizzare, a prevedere qual è il nuovo ordine europeo, così lo chiamavano. Bene, in cui c'è al centro la Germania e naturalmente tutti gli altri paesi periferici, che devono muoversi in funzione del centro, e cominciano a costruire questo modello, e lo teorizzano. Ci sono i documenti, c'è scritto sopra un certo Paolo Fonzi, un bellissimo libro, che è andato a guardarsi i documenti, e c'è tutto prestabilito. Ecco, fortunatamente per noi, le sorti della guerra cambiano, soprattutto sul fronte russo. A questo punto l'esercito prende in mano tutto il baraccone, dice no, guardate qua, non facciamo costruzioni economiche europee, qui dobbiamo pensare alla vittoria, e a questo punto succede questo, ammazzano, come ha scritto appunto Fonzi, questa vacca che doveva essere europea, che doveva dare il latte al centro periferico, i militari l'ammazzano e quindi rinunciano, e i vitelli rinunciano al latte. Ecco. Però per dire, ecco, quindi questo progetto è ritornato fuori. Ecco per quello che dicevo che ci sono degli echi, ho visto degli echi nel piano 92 Schäuble Lammer, degli echi non nazisti, del nuovo ordine europeo che era tutt'altra cosa, con una piccola differenza rispetto ad oggi, che allora, l'avete che lo sappiamo, ecco, il problema grave dell'economia tedesca 1940-42 era la mancanza di manodopera, perché i maschi dovevano essere, avalidi dovevano essere a combattere, c'era questa logica nazista per cui le donne non dovevano lavorare, cioè questa cosa, madre e sposa esemplare, lei non lavora, le donne a casa, i maschi al fronte e chi lavora, ed ecco quel meccanismo straordinario che è stata la TOT, che era un meccanismo di TOT è stato un grosso organizzatore sindacale tedesco morto, non l'hanno ammazzato, no, un incidente mi pare, pare stato un incidente, cioè una figura carismatica, hanno dato il nome a questo grande sistema raccolta della manodopera da tutta la periferia che dovevano andare a lavorare alla maggior gloria del Terzo Reich. Bene, la situazione di oggi è, tranne il caso dei siriani, ecco, dei problemi, non credo che la Angela Merkel sia poi particolarmente interessata ad avere i siriani laureati, però solo siriani laureati, possibilmente con un conto corrente in Germania, perché questi, e guardate quando sbarcano, quelli che sbarcano arrivano giù con la valigia, non sono i poveracci nostri sopra i gommoni, scendono dai traghetti con la valigia, quelli vengono presi. Bene, allora il problema non è la manodopera, il problema sono i soldi. E allora io ho fatto un flash, così come, vabbè, vale per quel che vale, così come allora l'Europa vedeva vagoni piombati carichi di umanità che andavano verso le fabbriche e poi lo sterminio in Germania, oggi vagoni piombati vedono i risparmi che vanno da tutta la periferia verso la Germania nelle casseforti e poi nello sterminio del tedesco, perché ricordatevi che sto facendo l'ultima novità che stiamo azzigogolando, è che c'è troppo risparmio in Europa, troppo risparmio rispetto agli investimenti, ecco, tanto per darvi un'idea, e si chiama saldo privato, la differenza del risparmio e degli investimenti, 636 miliardi di euro, troppo, cioè il risparmio che non viene investito, che fa operazioni speculative, che sta in liquidità, che sta appunto BCE, vanno nei depositi della BCE al tasso di interesse negativo, bene, ce n'è troppo, allora bisogna raggiungere un equilibrio, l'economia mi insegna che bisogna raggiungere un equilibrio, se il risparmio è esageratamente alto rispetto agli investimenti, le soluzioni sono due, o si riescono ad alzare gli investimenti, o si distrugge il risparmio, e Thomas Piketty nel Capitale del XXI secolo ha già previsto, bisognerà distruggere il risparmio. Come si fa a distruggere il risparmio? E beh, crisi di borsa, bruciati miliardi di euro, appunto, perché a differenza degli anni della seconda guerra mondiale, là il capitale, il risparmio, il patrimonio venne fisicamente distrutto con le bombe, proprio la città rase al suolo, proprio il patrimonio era andato proprio fisicamente in malora. Oggi non occorre, abbiamo capito, basta che perdi il valore nominale. In crisi di borsa, oppure bail-in. Alla prossima situazione critica delle banche, i risparmiatori che hanno investito in quelle banche vedono il loro patrimonio svanire. Zero. A maggior gloria della Germania, dunque se vi interessa, ecco, 636, parlo del 2014 perché il dato del 2015 non è ancora, non è completo, soltanto i tre trimestri. 636 miliardi di euro è l'eccedenza del risparmio sugli investimenti in tutta Europa. In Germania sono 188 miliardi. Per fare un paragone, la Francia sono 43 miliardi. Vabbè, i poveracci.
Posso aggiungere un'altra domanda, così magari è un po' una curiosità, nel senso che noi abbiamo parlato molto della Germania come forte egemone in Europa, però l'Europa fa parte di un blocco occidentale in cui forte egemone sono gli Stati Uniti. Che rapporto c'è tra queste due potenze?
Beh, una cosa che sì, non ho detto su Schäuble è che quel tipo di tedesco è fortemente diffidente verso il mondo anglosassone, diciamo la cultura della stabilità monetaria è il contrario della cultura dell'instabilità monetaria, che è quella poi che diciamo, può generare dei profitti da speculazioni borsistiche e così via. L'indurimento della posizione tedesca, va detto a loro discapito, è anche dovuto al fatto che la Merkel si è trovata a gestire la grande crisi finanziaria, quindi hanno visto nel mondo anglosassone, nel crollo di Lehman Brothers, in quella diffusione di prodotti tossici che veniva dagli Stati Uniti e poi con la Gran Bretagna a rimorchio, come una minaccia per il loro. Un altro dato di linguaggio interessante di Schäuble, nazista, è che parla quasi come un medico, cioè parla di infezioni, cioè bisogna curare le infezioni, fare la profilassi, cioè ha un'idea di un mondo che deve essere protetto da agenti esterni,
patogeni,
e tra questi le speculazioni anglosassone. Quindi il rapporto è un po' questo, cioè è un rapporto in fondo conflittuale, poi ci si possono fare tanti affari insieme, però la logica, che è poi la logica liberista, quindi del mercato, che anche se provoca il crollo di borsa poi comunque si aggiusterà, perché diciamo, la mano invisibile del mercato sistema tutto, ecco, quella logica lì a loro fa paura. Ritorna anche diciamo, un elemento psicologico, sarebbe interessante da scavare, che è quello della forte paura anche del tedesco medio per per l'instabilità, e quindi quel tipo di politica alla Schäuble rassicura molto il risparmiatore, il cittadino, il lavoratore, lo fa sentire protetto contro delle situazioni che noi viviamo. Mi fanno ridere alcuni episodi, cioè, non so, un'amica tedesca che io portai in giro con la mia macchina, era un po' scassata e c'erano delle spie che andavano un po' per loro conto, ma io sapevo bene che non era niente, perché me l'aveva spiegato il meccanico. Dice, ma cosa essere quel spie? Cioè, non riusciva, e sembrava quasi che dovesse esplodere l'auto da un momento all'altro. E parliamo di una persona intelligente, però c'è questa psicologia di massa tedesca che è ben interpretata da questi personaggi come anche Schäuble, come Merkel, insomma. Figure anche antiche, no? Schäuble ha detto, ogni tanto parla della sua nonna sveva, che gli diceva quando era bambino che bisognava risparmiare. Proprio una sveglia che non c'è più, perché se andiamo, non so, a Friburgo, una città moderna, piena di giovani, ecologiste, cioè, questi vivono molto in un passato mitico di valori, che poi alcuni dicono è molto protestante, come cioè una visione anche protestante. È la prima volta che questo governo è dominato da protestanti all'interno, perché ad esempio Kohl era un cattolico, Adenauer era un cattolico, i protestanti sono più diffusi all'est, anche all'ovest, perché è appunto Friburgo, però c'è questa mescolanza di valori di base con le politiche, quindi è conflittuale.
Il debito è una colpa.
Conflitto però gli Stati Uniti hanno un ruolo piuttosto importante, non riesco in qualche modo a condizionare questo paese.
Con gli Stati Uniti c'è stata una vicenda molto interessante, perché Obama mandò il suo ministro del tesoro 3 anni fa a tentare di convincere appunto Schäuble a fare delle politiche più espansive, dicendo che con delle politiche così restrittive della Germania e dell'Europa intera, tutto il commercio internazionale, l'economia globale ne soffrivano, e Schäuble lo ha quasi trattato male, cioè non l'ha trattato male, però l'ha un po'. Quindi non c'è assolutamente sintonia sulle politiche economiche globali. Quindi
un paragrafo latente.
Una domanda. Ho fatto un quadro un po' della libro, eccetera, della situazione tenente Europa, Germania e centro e periferia. Io te lo chiedo proprio per uscire anche da questa, chiamiamola, modo di dire le cose, passo in termini, non tra virgolette, all'italiana, no? Nel senso che la colpa è sempre degli altri, se c'è una situazione. Ecco, la situazione certamente italiana e europea non è né facile né semplice, è importante anche da modificare. Per l'Italia, quali potrebbero essere, secondo te, le direttrici di lavoro per poter giocare un ruolo più attivo, insomma, sia sul piano politico che sul piano economico dell'Italia?
Ma non lo so, non lo so, nel senso che sono abbastanza sfiduciato, nel senso che vedo un paese che da, forse da sempre o dagli anni 70 va avanti con un fiato corto e con l'ottica di breve, brevissimo periodo, e questi altri hanno delle visioni invece di lungo periodo, perché già hanno dei cicli di governo lunghi, quindi i vari governi stanno 8 anni, 10 anni, 15 anni, e già quello conta. Però più che altro c'è una continuità tra i governi. La Merkel è l'unica politica che conosca che ha ringraziato il suo predecessore per le riforme Hartz. Io non ho mai visto un politico italiano, anche tedesco, è raro, che ringrazia il suo predecessore e avversario politico per qualcosa che ha fatto. Cioè l'Italia è un paese dove si fa e si disfa continuamente. Cioè la prima preoccupazione del politico che subentra è di rottamare il precedente, parlarne male, disfare le riforme che ha fatto, quindi è un continuo diciamo, fare e disfare la stessa tela. Lì invece c'è una certa continuità. È chiaro che l'impostazione cambia da un governo all'altro, però ci sono dei fortissimi elementi di continuità, e questo è quello che rende forti nel lungo periodo. Per cui cosa dovremmo fare?
Ormai c'è la grossa
siamo fatti così.
Grosse coalizioni dappertutto, quindi in realtà queste differenze poi politiche tra diciamo centrodestra e centrosinistra non esiste, cioè non esiste in Germania dove dal 2005 c'è la grossa coalizione, non esiste in Italia dove da 5 anni ci sono le larghe o strette intese, si paventa adesso forse in Spagna, questa è la novità forse del governo anche lì di larghe intese, cioè dappertutto ormai non c'è differenza, cioè questo è un po' la, cioè in realtà quello che si diceva anche un po' anche l'altra volta è che queste regole, questa governance europea è tale per cui non c'è più data la possibilità di fare scelte diverse, questo è sì, cioè su alcune questioni di dettaglio, per carità, no? Magari sulle questioni ambientali, magari sui diritti civili, magari su, cioè ci possono essere delle sfumature diverse, delle sensibilità diverse, indubbiamente, non si può certo dire che tutte le forze politiche siano uguali, però quelle che sono al governo, le forze di governo, diciamo, le forze di sistema, devono per forza avere introiettato quel disegno lì. Quel disegno lì che appunto è la comunità di stabilità, quella del pareggio di bilancio, quella dell'Europa Unita, questa Europa Unita qui.
Posso dirti una cosa? A me pare che stiamo trascurando il fatto che queste politiche economiche tedesche hanno mirato a rafforzare le imprese, cioè che questo keynesismo per l'esportazione ha fatto dei volumi di spesa pubblica importanti, ma li ha concentrati e mirati su dei fattori strategici. Noi abbiamo, cioè, quelli erano formichini, noi facevamo le cicale, nel senso che alla fine degli anni 70, seppur quegli anni così difficili con il terrorismo e le difficili situazioni economiche dell'Italia, avevamo un debito pubblico sul prodotto interno lordo del 50%, una pressione fiscale del 27%. Siamo arrivati nel 92 che avevamo un debito pubblico sul prodotto interno lordo del 120% e una pressione fiscale del 42%. Avremmo dovuto aver rifatto l'Italia, perché abbiamo raddoppiato la pressione fiscale, abbiamo raddoppiato i debiti, ma come li abbiamo spesi?
C'è stato il divorzio della Banca d'Italia, e questo bisogna ricordarlo, è un fatto fondamentale.
È un fatto fondamentale, però l'aver centrato una politica per le imprese che ha determinato una struttura industriale di grandissima efficacia nel mondo è stata la scelta vincente. Poi dopo, quando come accade in Italia purtroppo in questo momento, abbiamo perso il 25% della struttura industriale negli ultimi 7 anni, abbiamo il 50% di che sta male, abbiamo un 25%, tra l'altro alcune tedesche, come si vede a Bologna con la Ducati o la Lamborghini, che producono prodotti vincenti, hanno condizioni salariali assolutamente soddisfacenti e possono, dove, creando ricchezza, lo creano per tutti. Poi il nostro 25% di aziende buone che riescono a esportare non sono dimensionalmente quella massa sufficiente per fare del nostro paese un paese trainante, come avremmo potuto essere, se non ci fossimo attardati in logiche un po' troppo minimaliste. La signora che è prima intervenuta sulle piccole e medie imprese si faceva domande sui nostri slogan degli anni 80, che piccolo è bello, che cosa abbiamo fatto per creare la dimensione di impresa adeguata ai mercati internazionali che si allargavano. Loro l'hanno fatto. Allora, il punto oggi non è solo quello di noi abbiamo fatto l'università insieme, c'è stato un'epoca in cui si diceva che il keynesismo bastava anche scavare delle buche, riempire le buche, che questo creava un volano di sviluppo. Noi abbiamo bisogno di concentrare le risorse che abbiamo, quelle che ci possiamo permettere senza finire in una tempesta finanziaria sul nostro debito pubblico, che è sempre una soglia non facile da dimensionare. Io su Draghi do un giudizio molto diverso, cioè, Draghi secondo me ci sta aiutando veramente in modo straordinario, perché il nostro debito pubblico costa un ottavo di quello che costava 10 anni fa.
Sì, ma non rilancia l'industria.
Ma quello lì c'è la trappola della liquidità, come scrive Massimo nel suo libro, al di sotto di una certa soglia puoi mettere la liquidità che vuoi, ma se i tassi sono zero, l'effetto monetario è nullo sull'attività economica reale. Questo è un altro capitolo. Non sono le regole che impediscono alle banche di prestare le aziende, è la modalità di credito selettivo e la quantità di crediti deteriorati che queste banche hanno dentro.
Si chiama Basilea in funzione della prociclicità di quello che sta facendo di fatto la Germania nei confronti dell'Europa. Sono le banche tedesche che possono prestare.
Allora, lui ha parlato prima di 80 miliardi di interessi del debito pubblico italiano erano 80 miliardi, una delle virtù di cui sta godendo questo governo è che questi 80 miliardi si stanno gradualmente sempre più riducendo, nonostante che il debito pubblico sta aumentando. Quindi questa,
sì, vabbè, bene,
d'accordo. Questa è una roba che a noi fa solo bene, ecco, punto. Perché se no salta tutto il terreno. No, il punto chiave invece è dove investire questi spazi di delta debito, perché loro, scuola, ricerca, infrastrutture, spostare la spesa pubblica dai consumi agli investimenti, questa è una norma chiara. E poi, Massimo, siccome hai descritto anche con l'accezione negativa dell'impoverimento iniziale e così via, però la Germania dell'Est come una grande opportunità in cui si è creato un keynesismo di fondo, perché hanno investito un sacco in quei posti e c'è stata una domanda che ha tirato su tutta l'economia. Noi abbiamo un sud che è una vita che ci cacciamo in quantità di soldi e non succede mai niente, non c'è volano, non ci sviluppa l'industria, oggi sfondano il diaframma della Salerno Reggio Calabria, io spero che qualche industrietta da qualche parte salti fuori anche lì, se si riesce ad andare giù un po' più facilmente. Però la domanda chiave è: ma come riprendere il ciclo partendo dai soggetti sani che sono all'interno dei gruppi industriali che via via, ahimè, stanno diventando sempre più di proprietà di gruppi internazionali? Cioè, la Pirelli è cinese, la Ducati è tedesca, la Borghini è tedesca, la Fiat FCA italiana, punto interrogativo, ormai ha le sedi in Olanda e in Gran Bretagna, oltre che la testa in America. Mi sembra che abbiamo perso diversi treni, ma che attraverso una spesa pubblica selettiva che ci possa dare un supporto, questa economia, che è un'economia basata sulle esportazioni, che ha le forze che citava lui con i suoi numeri, siamo i secondi dopo la Germania come capacità di esportazione in Europa, quindi non è che siamo la Grecia che ha una quantità di esportazione che non arriva neanche a quella della provincia.
Sì, c'ha i noli marittimi la Grecia, ecco, noli marittimi su cui non si pagano le tasse, perché dopo, quando arrivarono i colonnelli imposero che sulle navi, sul noli, non si doveva pagare alcuna tassa. Tsipras ha provato, gli hanno minacciato il golpe, perché ricordiamo, cioè, l'economia greca si fonda sui noli.
Certo.
Ecco, quindi allora appunto stiamo attenti ad andare a vedere la specificità, ci sono delle specificità, tu devi imitare gli altri, ecco perché non volevo interrompere. Per la questione del piccolo e bello eccetera, certo. E mentre in Germania piccolo e bello, no, piccolo e stupido, loro lo sapevano. Ma perché? Perché da quello che ho pensato io, sia Germania che Italia hanno avuto il 68, brutti tutte e due, ma noi abbiamo avuto il 69, che la Germania non l'ha avuta. Noi abbiamo avuto la rivolta delle fabbriche, naturalmente l'abbiamo tutta nascosta, l'autunno caldo, è stata una roba che in Germania non c'è mai stata. E a questo punto distruggere la grande impresa significava distruggere la forza della classe operaia che si era alzata contro il sistema padronale. Ecco piccolo e bello, perché in piccolo e bello il sindacato, sotto il grande legge, come si chiamava adesso, non mi ricordo.
Tutti i lavoratori?
Quella lì, sotto i 10 dipendenti non ci sono i sindacati. E cosa si fa? Sì, no, 18, 10, 18. 15, ecco, preso in mezzo, bene, si fanno impresine sotto i 15 dipendenti, perché così il potere dei sindacati, che allora c'erano, e cercate di capire cosa ha significato la FIM, i sindacalmeccanici, ma una roba da paura. Adesso che me lo vado a guardare da storico, con l'occhio dello storico, mi dico, ma ragazzi, ma eravamo matti, eh? Bene, in Germania tutto questo non si è verificato.
Loro hanno il sindacato unico.
Sì, però noi abbiamo avuto la classe operaia, non il sindacato, abbiamo avuto gli operai in piazza, e questa è la questione, abbiamo avuto l'autunno caldo, il gatto selvaggio, cioè cerchiamo di capire, abbiamo avuto una stagione, la più grande stagione di
rivolta operaia dopo l'occupazione delle fabbriche del 1920, cercate di capire.
Noi in Italia ce la siamo fumata negli anni 80.
No, ce la siamo fumata, vabbè, ce la siamo giocata negli anni 70 e ci hanno sconfitto, perché bisogna dire questo, così come ci hanno sconfitto nel 20, ci hanno sconfitto nel 70. Allora ha dovuto inventarsi il fascismo, adesso hanno dovuto inventarsi l'economia. Sempre miglioramento, la prima volta come tragedia, la seconda come farsa.
No, sul Mezzogiorno io ho un'idea precisa, ed è che senza un rilancio del Mediterraneo il Mezzogiorno non potrà mai partire, ripartire, perché abbiamo voglia di fare leggi sull'imprenditoria giovanile che si muove in un mare di mafiosi e di in mancanza di infrastrutture, cioè lì l'unico respiro che potrebbe avere, come è stato nell'antichità e nel passato, è il fatto che il Mediterraneo sia un mare di relazioni, non un mare morto di profughi e comunque chiuso commercialmente. E questo, a questo esito hanno portato da un lato l'Unione Europea stessa, che ovviamente ha dei confini e questi stanno fuori dai confini, e poi le scellerate scelte militari dell'Italia, tra cui essere grandi amici di Israele, che vuole dire essere nemici di tutti gli altri, no? Quindi noi siamo tanti amici di Israele, va bene, però è chiaro che vuol dire essere nemici di tutti gli altri, e poi andare a bombardare i nostri amici, per amico, il nostro amico Gheddafi, e l'abbiamo distrutto, cioè queste guerre diciamo insensate non hanno fatto che aggravare ulteriormente. In altre parole, da quando è finita l'epoca Andreotti, Craxi, cioè gli ultimi che ebbero una visione del Medio Oriente e del Mediterraneo, sono iniziate delle avventure che hanno peggiorato ulteriormente la situazione. Per cui possiamo fare tutti i ponti sullo stretto, di ponti, ma anche il Reggio Calabria, Reggio Calabria, l'imprenditoria del Mezzogiorno, possiamo fare tante di queste soluzioni autoctone, ma se non si aprono delle relazioni, il Sud sarà sempre l'ultimo terminale dell'Europa, isolatissimo, lontano e fuori mercato, e quindi non potrà mai nascere un'economia, nemmeno il turismo. E quindi c'è una questione geopolitica, a mio avviso, lì nel Mediterraneo fondamentale, ma non vedo. Adesso un po' la prudenza che hanno questa volta nell'andare a bombardare, poi alla fine andranno a bombardare. Ci andranno, però almeno hanno un po', insomma, sembra che abbiano un buon lume di buon senso.
Adesso vi posso dire solo questo, che sta succedendo una cosa strana. L'ENI si era espansa nella Libia, in Egitto, eccetera, bene, è sotto tiro l'ENI. Il caso Regeni è collegato a un contratto di sfruttamento del più grande giacimento di gas che l'ENI ha scoperto davanti al delta del Nilo. Quel giorno che hanno trovato il cadavere di Regeni, Federica Guidi doveva andare a firmare il contratto è saltato, dopodiché quindi bisogna cercare di capire chi è. Non chi ha ucciso Regeni, ma chi l'ha fatto ritrovare. Due, la questione dei due ammassati in Libia. C'è qualcuno che sta cercando di mettere sotto tiro l'ENI nel Mediterraneo. Non è l'ISIS, è la Total. Però non si può dire. E allora bisogna dire che ci sono forze così destabilizzanti.
Ma anche l'ISIS è un mistero, eh?
Certo, certo. Perché sì, c'è una grossa competizione, ricordatevi, cioè, ricordiamoci che Mattei chi l'ha ucciso? Il petrolio, ecco, lo diceva Alberto Clò, dice, ci sono tante merci, il commercio internazionale ci sono tante, ce n'è una per cui si muore, ed è il petrolio, le altre tu puoi fare di tutto e non ti ammazzano mai, tocchi il petrolio e ti ammazzano. Non a caso Pasolini l'aveva capito quando l'ultimo suo libro si chiamava Petrolio ed era la storia non di Mattei ma di Cefis. il successore di Mattei, che avrebbe forse, lo diciamo così a livello ipotetico, armato la mano di quelli che lo volevano, che volevano uccidere Mattei per prenderne il posto e cambiare la politica estera di Leni. Perché tra l'altro Leni è l'unico, noi abbiamo un'impresa che fa politica estera per i cazzi suoi, cioè, che è una roba, è un unico del mondo. No, c'è anche la Standard Oil. Ecco, la Standard Oil ha sempre fatto, all'inizio del Novecento la Standard Oil faceva politica per i fatti suoi. Beh, oh, però abbiamo fatto. Beh, allora ringrazio prima di tutto. Una bella presentazione. E poi del pubblico che ha avuto la pazienza di resistere fino adesso. Facevamo un commento prima. Vedere della gente su un argomento assolutamente poco appetibili, di sera, di giorno feriale, ecco, e che non si schioda, e beh, è un fatto interessante.
Dire che l'argomento è interessante. Ciao, arrivederci.
Ciao Marco, grazie.
Ciao.
Arrivederci.
Ciao Alberto.
Ciao.